Ieri e oggi, la storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo Juventino, bentrovati, buon lunedì. Questo bambino che è appena andato in onda è fantastico. Io chiedo a Dave di rimandarmelo poi, possibilmente quando può, senza scombinargli i piani, perché è veramente fantastico. Buongiorno, buon lunedì a tutti voi. Ieri e oggi, Franco Leonetti ai microfoni di Radio Bianconera, l'unica che conta. Partiamo subito perché c'è veramente tanto materiale. Qualcuno potrà obiettare: sì, ma Franco, tu il lunedì lo dici sempre, ma è la realtà, perché non basta la vittoria della Juve, poi hanno vinto tutte le prime sette, adesso ne parleremo. C'è stata poi anche questa polemica che qualcuno, come sempre, un po' i soliti, vogliono alimentare, non so se informandosi parzialmente oppure con cattiva fede. Lo diciamo subito: Cristiano Ronaldo alla fine della partita si toglie la maglia, la lancia, ma non la lancia per terra, la lancia verso un raccattapalle che probabilmente gli aveva chiesto. Che poi Ronaldo non abbia giocato una buona gara è scontato, che Ronaldo fosse imbufalito, imbizzarrito, arrabbiato, qualcosa di più per la prestazione sua, mi sembra evidente, ma da qui a cercare di creare un caso ce ne passa. Però qualcuno ci ha provato, e devo fare i complimenti ai colleghi di Radio Bianconera, perché sono sempre sul pezzo, ma non avevo dubbi, sono riusciti ad andare a trovare i frame, a capire cos'era successo. È arrivata subito una grafica che poi io ripostato, e quindi io l'ho ribattezzata così: maglia lanciata, maglia donata. Però c'è ancora chi ieri sera in tarda ora cercava ancora di innescare le polemiche. Lo vedremo poi dalla lettura dei quotidiani, perché c'è un quotidiano, indovinate qual è, non voglio essere cattivo né nulla, che menziona questo tipo di episodio con una nota e una verve estremamente polemica. Partiamo subito con il primo quesito della giornata. Come dicevo poc'anzi, le prime sette hanno vinto tutte, quindi nessun recupero di punti. Però domenica, ore 15, stadio Atleti Azzurri d'Italia, ci sarà, andrà in onda, insomma, una sfida molto, molto importante per i colori bianconeri, Atalanta-Juve, un vero e proprio spareggio Champions. E allora il mio quesito, il primo quesito di questo giorno e di questa settimana, va proprio in quella direzione. Cioè, credete alla continuità della Juventus? Un calendario difficile da qui a fine maggio, però se si vuole arrivare in Champions serve continuità. E quindi credete a questo tipo di situazione? Ditecelo, note vocali e ovviamente messaggi scritti. Saluto Dave dall'altra parte. Perfetto, bravissimo, bravo, bravo Davide, sempre tempistico alle mie spalle, e qui di fianco vedete la grafica, maglia donata ad un raccattapalle, ma proprio per sigillare, chiudere questo tipo di polemica che, ripeto, sempre e solo qualcuno tende a creare, alimentare, portare avanti. Basta la J, un po' come diceva l'avvocato Agnelli, che in lui scatenava sentimenti d'amore e di grandi pensieri a livello superiore, mentre oggi basta la J di Juventus per scatenare le ire e le bufale, fatemelo dire, perché spesso vengono trattate, portate, pubblicate, discusse, dibattute delle bufale clamorose. Quindi, continuità o meno, ci credete o meno? I dati sono molto molto chiari e vado a enunciarli. Bisogna cominciare in questo periodo ad occhieggiare la classifica, a prescindere dall'Inter che ha 74, e poi magari faremo un discorso su alcuni rimpianti che possono esserci o meno. La classifica recita così: Milan 63, Juve 62, Atalanta 61, Napoli 59, Lazio 55, però con una partita in meno da recuperare, quella con il Torino, e Roma 54. Quindi tutte hanno siglato vittorie, hanno portato a casa i tre punti. Ci sono fondamentalmente 6-7 squadre. Io in questo momento fatico a mettere la Roma nell'otto Champions, però a 54 punti, la Lazio a 55, ripeto, con una gara in meno. Insomma, sono 6 società, 6 club per fondamentalmente 3 posti, perché l'Inter, ai noi, purtroppo è lassù, e quindi credo che ci sia ben poco da fare. Siamo rimasti tutti colpiti dal primo tempo della Juve ieri. Il mio quesito della continuità va proprio in quel senso, perché la Juve ieri ha fatto veramente un gran primo tempo, già come era successo con il Napoli, e già come era successo con il Napoli poi nella seconda frazione è calata. La Juve cala nettamente nei primi 20 minuti, prende gol da Scamacca, non si capisce cosa succede in area, De Ligt improvvisamente sviene, rischia il pareggio, il 2-2, e poi per fortuna McKennie la chiude. Della Juve è sicuramente piaciuto l'atteggiamento, il ritmo, la pulizia nei fraseggi, nella circolazione palla, anche la voglia, la testa. Mi permetto di dire, magari la Juve avesse giocato sempre così. Non è successo, ma non succede, continua a non accadere nemmeno ad aprile inoltrato, che ci sia una continuità per 75, 80, 85, 90 minuti. In questo periodo una squadra che sta bene dovrebbe oggettivamente giocare un minutaggio elevato per quasi tutte le gare. Invece vediamo dei grandi primi tempi, per fortuna, perché poi in passato in stagione sono arrivati dei primi tempi orribili, oppure delle partite orribili. La Juve inanella il secondo risultato consecutivo di fila, però nessuno ci toglie dalla testa che prima del Napoli erano arrivati, insomma, una sconfitta clamorosa col Benevento, un pareggio con il Torino, che poteva anche essere sconfitta, ma viste le forze in campo nemmeno da mettere. Insomma, una stagione difficile da questo punto di vista, e quindi io mi auguro che domenica, c'è ancora tempo, c'è una settimana per prepararla, però domenica è una di quelle svolte cruciali del campionato, per il campionato della Juve. Allora, andiamo, perché tra poco arriva il primo ospite e parleremo ovviamente di tante tematiche, però andiamo a vedere i titoli dei quotidiani, come facciamo tutti i lunedì. Allora, il Corriere dello Sport titola così: Champions, una fantastica volata tra il Milan e la Roma, 6 squadre, come dicevo poc'anzi, in 9 punti si giocano 3 posti Champions, e la Juventus sappiamo che è terza, un punto dal Milan, vietato perdere terreno. Tutto Sport, Pirlo, 12 rimpianti, 3-1 al Genoa, ma sono 12 i punti gettati con le squadre di bassa classifica, e questo è un dato che deve far ulteriormente riflettere e scattare delle analisi. Conosciamo i risultati della Juve quest'anno, però oggettivamente questo è un dato importante, cioè 12 punti gettati con squadre di non prima fascia. Sappiamo bene che i campionati si vincono battendo le squadre più deboli, si può dire, direi proprio di sì. Poi la Gazzetta, come dicevo, va ovviamente a stuzzicare la questione Ronaldo. Non ho letto l'articolo, ho preso solamente il titolo e ve lo propongo come viene messo in prima pagina. Ronaldo furioso, lancio della maglia, pugni contro il muro, dubbi sul futuro Juve. Io credo che insomma, di aver già detto tutto. Ronaldo furioso, l'ho spiegato, lancio della maglia è avvenuto, ma non è un lancio nel vuoto, negli inferi, per terra, con disprezzo e rispetto, è irrispettoso per il club, per i compagni. Pugni contro il muro, non possiamo saperlo, non eravamo negli spogliatoi. Dubbi sul futuro Juve, io personalmente rimando al mittente tutto ciò, poi vedremo che cosa succederà. E però l'unico quotidiano a mettere spalla destra questo tipo di richiamo, cercando ancora di andare a insinuare, insomma, abbiamo spiegato le cose, basta informarsi. Ci sono anche delle immagini che documentano il lancio della maglia, Ronaldo che si gira verso il raccattapalle, un insieme di cose. Credo che sia veramente il momento di mettere fine a questa sterile polemica inutile. Arrivano già i primi messaggi. Buongiorno Franco, sono Rossella, altra bella vittoria, due successi consecutivi, 6 punti d'oro, ma con l'Atalanta le solite distrazioni non te le puoi permettere. Io concordo assolutamente con Rossella, perché contro l'Atalanta sarà durissima, vietato sbagliare qualsiasi tipo di situazione sul campo, perché si rischia di pagare a caro prezzo. Poi arriva un messaggio di Fabio da Palermo, che fondamentalmente risponde al quesito che ho lanciato. Buongiorno Radio Bianconera, io sinceramente non mi esalto per la vittoria di ieri, aspetto la partita di Bergamo con trepidazione. Ed è giusto attendere questa gara, perché sarà una gara importante, che può far girare, svoltare quella che è ovviamente la stagione, no? Perché la Juve ha l'assoluta necessità di arrivare in Champions, lo abbiamo detto tante volte, per una questione sportiva, per una questione economica, insomma ci sono un insieme di fattori assolutamente decisivi in questa stagione, quindi vedremo cosa succederà. Volevo chiedere a Davide, intanto con tutta calma, se ci sono dei vocali, li possiamo mandare. Vedo Dave che smanetta dietro il vetro, aspetto da lui risposte. Perfetto, allora abbiamo un vocale, lo mandiamo subito e poi torniamo ancora qui.
Ciao Franco, io sono ottimista e ci credo, ciao.
Ciao, credo Enza, sì, Enza è ottimista, ci crede, ma è giusto, e guai a non crederci. Certo che anche la partita di ieri ci ha raccontato ovviamente di una Juve a fasi alterne, con delle situazioni premianti nel primo tempo, i primi 20 minuti del secondo tempo molto 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 meno. Allora io sono non felice, qualcosa di più, di avere qui come ospite per la prima volta, noi ci conosciamo da tempo, un radiocronista Rai. Io, con tutto rispetto verso i colleghi, però lo definisco l'imperatore delle radiocronache, è la verità, perché tu i brividi e le emozioni che sai regalare ai tifosi
gentili, grazie,
no,
grazie,
ma la verità, sei fantastico e non è piaggeria. Francesco Repice, buongiorno
a voi tutti. Che tempo fa lì a Torino?
Pioviggina.
Guardate, qua anche a Roma, questo, per una volta voglio darvi questa soddisfazione.
Per una volta, insomma, mal comune.
Mezzo caldo.
Ma anche qualcosa di meno. Senti Francesco, esatto. Ovviamente tematiche Juve, che cosa ti colpisce di più dal punto di vista negativo di questa squadra quando siamo arrivati ormai alla metà di aprile, e quali sono secondo te i pregi della squadra di Pirlo?
A me, secondo, guarda, devo dire, non colpisce nulla di negativo di questa squadra. Sapevo, come tutti sapevano, che si sarebbe trattato, tra virgolette, di un'annata di transizione per la Juve, perché era normale, fosse così, non sarebbe potuto essere altrimenti, non avrebbe potuto essere altrimenti. E quindi so benissimo che all'interno dello spogliatoio ci può essere qualche malumore, ecco, Cristiano Ronaldo che non vince, non fa gol, si arrabbia per qualche motivo sconosciuto.
Beh, ma lui è sempre stato così, no Francesco? Quando lui non segna, non fa la prestazione, si irrita alquanto, mettiamola così.
Vabbè, insomma, però potrebbe pure evitare, diciamo così, perché insomma all'età sua, con quello che ha vinto, con quello che ha dimostrato, sì, d'accordo, la fame, cioè, lo faccia negli spogliatoi. Lo facesse negli spogliatoi, non lo faccia.
Non pubblicamente, no. Tu dici.
No, no, queste cose al pubblico non vanno bene, non funzionano, secondo me. Non fanno altro che alimentare poi i pettegolezzi, i dubbi, e perché la società non lo multa, e perché ha fatto così, e perché lui può fare tutto e gli altri no. Insomma, crea solo dei casini. Deve capire questo. Quando capirà questo, si andrà avanti meglio, anche perché poi è chiaro che nei confronti di Cristiano Ronaldo l'atteggiamento dell'allenatore piuttosto che della società sia diverso rispetto magari ad altri giocatori. È normale che sia così, perché non
fuori classe assoluto,
balle.
Certo.
Per cui, ecco, queste cose io eviterei di farle davanti alle telecamere, magari negli spogliatoi ti incazzi e va bene così, ti arrabbi, te la prendi con qualcuno, te la prendi con te stesso, dai cazzotti, i compagni si mettono a ridere un po', lo sfottono, tutto finisce a ridere e tutto muore in una bolla di sapone. Così invece stiamo ormai la telenovela è aperta, quindi chissà cosa è successo. E che cosa è successo? Chi ha giocato a pallone lo sa che è successo. Niente.
Esatto.
Non è successo niente. Capito? Per cui adesso però si apre, capito, il circo. Però, ripeto, dal punto di vista strettamente tecnico non mi sorprende, non mi meraviglia nulla. Mi meraviglia invece il fatto che ci sono tanti ragazzi che stanno salendo di tono. Ci sono tanti giocatori che stanno salendo di tono. Mi meraviglia, se vuoi, il fatto che la Juventus, nonostante non abbia avuto tanti giocatori dall'inizio, mi riferisco a Dybala e Kulusevski, tanto per fare dei nomi, perché Dybala non ce l'ha avuto per i motivi che sappiamo,
certo.
Kulusevski perché ha fatto fatica, sia comunque lì tra le prime tre e le prime quattro, e quindi questo mi meraviglia, perché io avrei potuto anche pensare che invece la stagione poteva essere molto più difficile, difficoltosa. Invece ci sono i fatti dicono che la Juventus è nelle prime quattro, i fatti dicono che la Juventus ha già portato a casa un trofeo, i fatti dicono che la Juventus potrebbe portarne a casa un altro. Ora, se così dovesse finire, cioè una Supercoppa, magari una Coppa Italia e magari la qualificazione alla Champions nel prossimo anno, andate a spiegare a Pirlo che è stata una stagione fallimentare, mi viene da ridere.
Sì, è chiaro che poi sappiamo benissimo, no, che i tifosi juventini,
ma
anche la stessa casa madre, no, pretende o comunque vorrebbe.
Ma la casa madre quest'anno non pretendeva niente, credetemi, non pretendeva niente.
Sì, è chiaro.
Quest'anno la casa madre sapeva benissimo, non è che ci sono degli inesperti ai vertici della casa madre, ci sono delle persone che sanno di pallone,
no,
può essere d'accordo o non d'accordo con loro. Però il pallone lo conoscono.
Beh, visti i risultati dell'ultimo decennio, direi, no, Francesco?
Il pallone.
Certo.
No,
certo.
Hanno fatto una scelta. Se il Manchester United sceglie Solskjaer e non vince niente per 3 anni dopo Mourinho, no?
Certo.
Però fa una scelta e dice: io voglio questo giocatore, questo allenatore alla guida della squadra e voglio creare un ciclo con lui. Benissimo, fa quella scelta e la porta avanti. Così la Juventus ha fatto con Pirlo, perciò mi veniva da ridere Allegri, non Allegri, ha visto Allegri, come se Andrea Agnelli avesse bisogno di farsi vedere con Allegri per divulgare la possibilità o per divulgare l'impressione che Allegri possa tornare alla Juve. Non è una cosa possibile.
Quindi tu non credi che accadrà, e soprattutto vedi Pirlo saldo sulla panchina bianconera anche il prossimo anno?
Io sì, secondo me è stata una scelta tra l'altro molto intelligente, per come la vedo io, perché comunque è un allenatore che è attaccato al club, è un allenatore che col club ha creato qualcosa,
no? Che conosce l'ambiente, ovviamente.
Conosce l'ambiente, conosce eccetera eccetera, per tantissimi motivi.
Certo.
Per tanti motivi. E io credo che sia la scelta giusta. Le minestre riscaldate non sono mai andate bene, anche se si tratta di Massimiliano Allegri. Il passato con Lippi lo ricordiamo tutti.
Sì.
Non dico che andrebbe a finire alla stessa maniera, ma soprattutto credo sia complicato, e uso un eufemismo, che magari con la, vabbè, lo sapete pure voi,
no no no, beh, mi interessa la tua opinione a riguardo,
che con la dirigenza attuale, cioè con i due Allegri possa...
qualche problemino c'è stato, mettiamolo così,
quindi
ecco.
Insomma, non è un segreto per
no
nessuno.
Ma assolutamente,
quindi insomma, che, direi che i voli pindarici su Allegri possono essere messi da parte.
Senti, Francesco, allora io ho rivolto ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici questo quesito. Ovviamente domenica c'è una partita importantissima per la Juve, Atalanta, Juventus, insomma si gioca un vero e proprio...
un anticipo di finale.
Esatto, comunque un anticipo di finale di Coppa Italia è un vero e proprio spareggio. Tu credi per la zona Champions, tu credi che questa Juventus possa acquisire continuità, quella continuità che non ha mai avuto in stagione, per riuscire a strappare il pass e ovviamente rimanere nelle prime quattro, oppure vedi delle difficoltà, considerando anche il calendario, perché la Juve tra tutte ha il calendario più difficile, deve affrontare Atalanta, Milan, Inter, poi partite secondo me complicate con il Sassuolo, l'Udinese, il Bologna, il Parma che è in piena lotta per non retrocedere.
Vabbè, cioè, il Parma era in piena lotta,
sì,
diciamo così.
Teoricamente c'è ancora, infatti, teoricamente.
Però allora io penso una cosa, sinceramente. Penso, ecco perché dicevo che secondo me è già che la Juve sia lì, è una roba, rispetto a come immaginavo io la stagione, è una roba ancora molto molto importante. E penso che poi subentrino tante altre cose in questi scontri diretti, no?
Sì.
Chiamiamo così. Subentri insomma l'orgoglio, la voglia di non mollare, la voglia di fare la partita, la voglia di far capire che comunque la maglia della Juve, eccetera eccetera. Poi c'è una lezione che magari non io, che non da me imparerà Andrea Pirlo, nemmeno che meno, che però imparerà da certi allenatori quando anche costruiscono squadre di alto livello e incontrano squadre che però ti possono far male dal punto di vista tecnico, fisico, eccetera.
Sì.
Io ho seguito dal vivo Inter-Atalanta, ho seguito Inter-Sassuolo dal vivo, e ho visto Antonio Conte come si è messo. Cioè, noi siamo più forti, noi siamo più bravi, noi siamo i primi in classifica, abbiamo dei numeri da paura,
però
l'Atalanta se ci prende in velocità ci trita negli spazi, perché trita tutti.
Certo.
Allora che cosa c'è? Sai che è? Io mi metto qua, aspetto, stringo le linee e riparto con grande umiltà. Che una caratteristica che la Juventus ha sempre avuto. Quante volte abbiamo parlato di Juve operaia?
Sì, 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 concordo.
La nobiltà operaia della Juve, no? È proprio quella. Secondo me il capire che quando vai a giocare con certe squadre che ti possono far male in quel senso, che si mettono, ripeto, con quei giocatori tra le linee che ti creano dei problemi enormi,
devi saperti adattare alla situazione.
Devi saperti adattare, certo. Semplicemente. Ti metti là, aspetti, ma io sono la Juve. No, ti metti là, aspetti, chiudi gli spazi, schermi le linee di passaggio e riparti in velocità. Il giocatore per ripartire ce l'hai, l'Inter aveva Lukaku, quel tipo di giocatore la Juve ce l'ha ed è Morata.
Okay? No, no, assolutamente d'accordo.
Io penso così, sapete, io non sono un guardiolista, sono un allegriano convinto.
Sì.
Per cui...
Guarda, ti interrompo un attimo, Francesco, sì, perché arriva una domanda da un radioascoltatore, Alessio da Palermo. Franco, sì, perché non dici a Francesco Repice quello che sai a riguardo gli Allegri? Io in settimana ho fatto un intervento qui sulla radio, a me risultano certe cose, c'è stato l'incontro, la Juventus avrebbe proposto un contratto, io ho anche dei dettagli, un triennale ad Allegri. Ho anche spiegato che Allegri ha sulla parola un mezzo accordo con il Real Madrid, così insomma il nostro amico da Palermo è felice. Io non sono qui per impartire lezioni, ovviamente ho chiesto un tuo parere, no, ma lo spiegavo al nostro radioascoltatore, no? Perché non dice a Repice? Perché ognuno di noi, ogni giornalista ha le proprie fonti, giustamente, no Francesco?
No, ti dico, allora guarda, io no, come posso dire, ho la fortuna di avere un rapporto d'amicizia con Massimiliano.
Certo.
di amicizia, insomma di stima reciproca. Io diciamo che attraverso e so bene che insomma determinate cose sono più facili, altre più difficili.
Certo.
Poi sai, il pallone è tutto.
Ah, sì. È fantastico perché è imperscrutabile, indefinibile a volte.
Capito,
eh?
Perché certo. Poi che ne so, può succedere di tutto, però ecco, diciamo che mi sembrerebbe molto
strano.
Difficile.
Certo. No,
ma... sinceramente, poi per carità
può succedere di tutto. Come
può succedere di tutto.
Certo.
Le due società che sono state più attive comunque con ci sono state due società italiane molto attive,
sì.
Continuano ad esserlo.
Sì.
Con
anche
Massimiliano
Allegri. Anche a me risulta. Le dico io.
No, dille pure tu.
A me risultano Roma e Fiorentina.
A me la Fiorentina no, però insomma
a te magari risulta qualcos'altro.
La
ma...
prima sì.
Ecco.
La prima sì, molto, moltissimo.
Sì.
Probabilmente anche negli ultimissimi giorni. Quindi insomma sono quelle situazioni molto fluide. Io come
certo.
Allora secondo me Massimiliano Allegri può avere già qualcosa in mano, perché è ovvio che un allenatore come lui abbia già qualcosa
certo.
In mano. Mi fido dell'intervista di Galeone, che lo conosce bene,
certo.
Una settimana fa, mio Dio, 10 giorni fa, per cui insomma
vedremo cosa succederà.
Non lo so, ecco, fortunato però che se lo piglia.
Direi proprio di sì. Francesco, siamo in chiusura e ti libero, ti avevo promesso un quarto d'ora, però in 30 secondi
sì.
Da te voglio sapere il destino di Dybala. Anche le dichiarazioni di Fabio Paratici ieri nel pre-partita sono chiarissime, ineluttabili e secondo me cristalline. Quando dice... insomma, bisogna rendersi conto della situazione Covid mondiale, bisogna capire che la crisi a livello planetario, tradotto vuol dire la Juventus ha fatto la sua offerta, a me risulta intorno ai 10 milioni bonus,
sì, risulta anche a me.
Ecco, bonus compresi. Adesso sta al giocatore dire sì, rimango oppure vado sul mercato, perché a zero la Juve non lo lascerà partire. La tua idea a riguardo?
La mia idea è che l'anno scorso Dybala era sul mercato.
Mm.
Obiettivamente lo era, cioè nel senso che la rifiutò lui, se non sbaglio.
Assolutamente sì. Sì.
Per cui è quella frase per cui dobbiamo renderci conto che c'è il Covid, c'è questo, c'è quell'altro, potrebbe anche voler significare, guardate, i sacrifici li deve fare anche la Juve quest'anno,
certo.
Qualcuno e di qualche ingaggio si deve pur liberare. Per cui insomma potrebbe essere anche che è arrivato il momento per Dybala, visto che ha 27-28 anni, visto che non è diventato quello che tutti credevano potesse diventare, magari la Juve sta pensando anche di liberarsi.
E vedremo. Io personalmente giocatore come Dybala me lo terrei sempre, però
sì, per carità.
Ovviamente Francesco, tu fai un'offerta e poi sta alla controparte accettarlo,
cioè,
o meno, mi sembra la palissiano. Francesco, siamo arrivati al termine, io ti ringrazio, ti disturberò più avanti in base ai tuoi impegni.
Tranquillo.
Ma è veramente un grandissimo piacere averti qui. Francesco Repice su Radio
buona
Bianconera,
giornata.
Buona giornata,
buona
prestissimo.
Buona giornata.
Ciao. Allora, andiamo in break, poi un diluvio di messaggi vocali, rimanete sintonizzati perché adesso arriverà un ospite, non bianconero, qualcosa di più. Un uomo che ha fatto le fortune di una Juve in un certo periodo. Vai Dave.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi.
No, è bellissimo stare qui per una serie di motivazioni, ma poi anche questi botte risposta, no? Con voi a casa. Ho detto prima, no? Alessio da Palermo mi chiedeva perché non dice a Repice ciò che sai su Allegri. Lo abbiamo sentito, ho ribattuto e Alessio mi dice grazie Franco, volevo solo sapere cosa rispondeva Repice. Beh, ti abbiamo accontentato. Ciao Franco, non mi pesano i miei 70 anni ma questa Juve mi fa soffrire. Poi vorrei chiedere come mai non interveniamo contro certi terroristi TV che danno sempre contro la Juve. Qui dovrebbe rispondere ovviamente la società. Poi un messaggio enigmatico, no, di Severino da Catanzaro: lo sciacallo interista soffia sul fuoco bianconero, prestatevi al nemico. Ronaldo non ha buttato la maglia, ma l'ha data un raccattapalle, lo abbiamo ampiamente spiegato. Allora chiedo a Dave, mentre chiama il nostro ospite, di mandare un paio di vocali, li ascoltiamo assieme e poi arriviamo con il secondo ospite della mattinata.
E buongiorno, Antonello. Buongiorno. Da Benevento.
Ciao Antonello.
La Gazzetta dello Sport, ricordiamoci, nel 2006,
sì,
la farsa, lo scandalo, l'ha definita Moggiopoli.
Verissimo.
Solo questo basta.
No, hai fatto benissimo a ricordare questo aspetto. Diciamo che la Gazzetta non è mai stata, non dico filo juventina, ma estremamente distante dalle posizioni della Juve, della società della Continassa, quindi era una situazione doverosa di approfondimento, o comunque nell'andare a sottolineare. Altro vocale.
Ciao Franco, sono Emilio da Padova.
Ciao Emilio.
E intanto complimenti sempre per la tua trasmissione.
Grazie.
Stupenda. Niente, cosa voglio dire? Va bene vincere, sono contentissimo. Ronaldo, lo sappiamo che è fatto così, vuole sempre vincere e segnare. Con l'Atalanta dobbiamo vincere, non si può veramente giocare come abbiamo fatto nel secondo tempo, perché l'Atalanta ti punisce. Dobbiamo stare molto molto attenti, è una partita molto ma molto difficile. Sia chiaro. Ciao Franco, complimenti per la trasmissione, fino alla fine forza Juve.
Sempre fino alla fine, grazie per i complimenti. Chiedo a Dave. Davide, dovresti togliere solo l'interfono. Perfetto, benissimo così. Allora, ci siamo. Davide mi dice ok, io sono molto molto contento di averlo qui. Ha vinto praticamente con la Juve tutto. Mi limito a presentarlo così, perché credo che almeno da parte mia un grosso complimento. C'erano le architetture geniali di Michel Platini, ma senza la corsa, i polmoni, la capacità di tamponare, di coprire tutti gli spazi, quella Juve, quel Platini avrebbero faticato moltissimo. Massimo Bonini, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Senti, non ho detto
tutto bene?
Tutto bene, Massimo, felicissimi di averti qui. Non ho detto un'eresia, tu sei stato una delle anime di quella Juve con Platini, insomma, che faceva, non dico
avevo la fortuna di giocare in una grande squadra dove c'erano tanti campioni del mondo, due stranieri veramente bravi, insomma sono stato fortunato. E
sei stato anche molto bravo, permettimelo, perché io ricordo
io dico che per un calciatore arrivare ad altri livelli è difficile, ma è molto più difficile rimanerci per tanti anni. Ho avuto la fortuna, bene o male, sicuramente quando giochi con questi giocatori qua impari tanto, e poi soprattutto erano delle brave persone, delle persone che volevano sempre vincere, che volevano sempre essere protagonisti e avevano tante qualità.
Dici molto. Io ricordo brevemente il tuo palmarès, solo così per far capire, no, a chi ci ascolta, magari chi non ha vissuto quel calcio. Io purtroppo ho molti capelli bianchi e mi ricordo benissimo di te allo stadio, venivo ovviamente a vedere le partite. Allora, tre scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa europea, una Coppa dei Campioni, che poi oggi si chiama Champions, sì, un Intercontinentale e una Coppa delle Coppe. Io credo che ci sia ben poco da aggiungere, Massimo Bonini, a riguardo.
No, tanta roba. Delle volte ci penso, insomma, magari te li godi più adesso di quando
eri sul campo.
Quando giocavi eri sul campo e vincevi un trofeo e subito pensavi alla partita successiva.
Certo.
Mentre adesso magari le vivi in una maniera diversa, molto più tranquilla, e dici: ma porco cane, ma davvero sono riuscito a vincere tutte queste coppe.
No, no, fantastico, fantastico. Massimo, arriviamo ovviamente ai temi Juve di oggi. Io ho chiesto ai nostri amici in ascolto quanta fiducia hanno in questa Juve e soprattutto se credono in una continuità che purtroppo questa Juve quest'anno non ha mai avuta. Cioè, la Juve riuscirà a fare una gran bella partita a Bergamo contro l'Atalanta, ma soprattutto riuscirà a entrare nel novero delle prime quattro che poi fornisce l'ingresso in Champions? La tua idea?
Io penso di sì, nel senso che la Juventus l'obiettivo minimo è quello di entrare nella Champions, certo. Perciò avrà di solito le partite importanti quest'anno ne ha sbagliate veramente poche. Il problema è che ha perso i punti, come di solito succede. Per vincere il campionato devi vincere con le squadre di seconda fascia. Purtroppo ha buttato via tanti punti con le squadre di seconda fascia, però nelle partite importanti ne ha sbagliate poche, ne hanno sbagliate, perciò io penso molto, sono molto fiducioso, anche perché poi adesso mi sembra che stanno avendo Pirlo anche a disposizione i giocatori più tempo, purtroppo andando fuori dalla Champions, purtroppo certo. Hanno più tempo a disposizione per poter allenare. E penso che ho visto una Juventus diversa in queste ultime partite, mi sembra, anche se ha dei momenti di blackout ogni tanto, però hanno più idee, hanno più fluidità del gioco, è più facile, creano più occasioni, insomma una squadra più squadra, ecco, diciamo così.
Tu ovviamente che sei stato al centro di una linea mediana che ha vinto tutto, ne abbiamo parlato con grandi interpreti, come ti spieghi uno la qualità non eccelsa di questo centrocampo Juve, ma soprattutto che cosa succede in una squadra, negli spogliatoi, discorsi con l'allenatore, tra i compagni, che portano poi la squadra stessa a non avere continuità? È clamoroso vedere, no, come è successo con il Napoli, ma ieri in particolar modo, un primo tempo quasi perfetto, poi la squadra entra in campo e si inabissa, sparisce per 20 minuti, rischiando contro il Genoa anche il pareggio. Quali sono i rapporti interpersonali? Quali sono le cause che possono portare a dei blackout improvvisi di questo tipo?
Ma io non penso che, ma non è che qui stiamo criticando un po' troppo il centrocampo, diciamo che io penso che una squadra di calcio è composta da 11 giocatori, certo, dove tutti si devono aiutare, dove tutti devono collaborare. Se a centrocampo giocando, noi in quel periodo c'eravamo io e Marco Tardelli, certo, ma tutti gli altri giocatori cercavano di aiutarti, perciò non è che devono rincorrere l'avversario, ma occupare degli spazi per essere utili, perciò diciamo che non hanno ancora trovato la quadratura, mi sembra ultimamente con Bentancur e Rabiot sono un po' più quadrati, diciamo così. Però tutti devono partecipare nella fase di possesso palle, tutti devono partecipare nella fase di non possesso. Mi sembra che quando giocavamo noi Cabrini faceva l'ala sinistra, Gentile partecipava spesso al gioco, Scirea la stessa cosa, però nello stesso tempo tutti davano un po' di copertura. E questo deve, insomma, devono diventare più squadra. Mi sembra che ultimamente, nelle ultime partite, anche se ogni tanto hanno qualche blackout così, però mi sembra che stia cambiando qualcosa. Forse Pirlo ha più tempo a disposizione per poter lavorare, e questo per lui è molto importante. È logico che un allenatore, io dico sempre, Pirlo, hanno puntato sulla persona più che sull'allenatore, perché credono, certo, che diventerà un grande allenatore. Perché ha l'intelligenza calcistica, capisce di calcio, tutto. Poi di solito i centrocampisti sono sempre stati dei grandi allenatori, Ancelotti, Trapattoni, Guardiola, sono tutti centrocampisti. Questo qua mi dà molta fiducia. È logico che partendo con non allenando la squadra perché sono partiti tardi, poi un campionato talmente balordo con il Covid, con tutte le problematiche che ci sono, è un'altra cosa che secondo me non teniamo in considerazione, il pubblico. la Juventus in casa con il pubblico tutti gli anni, penso che il pubblico ti dà 4-5 punti in più.
Sì, tutti.
Ti dà 4-5 punti in più, perché soprattutto quando non trovi le motivazioni, non trovi psicologicamente, quando giochi contro il Benevento, contro le squadre qua, il pubblico incide molto, perché ti tiene sempre sotto pressione, fai fatica a trovare la concentrazione quando giochi con le squadre di seconda fascia.
Certo, e purtroppo
senza pubblico.
Senza pubblico, lo sappiamo, speriamo che il pubblico possa tornare più presto a gremire gli spalti. E soprattutto i dati dicono che la Juventus, il titolo di Tutto Sport di oggi è eloquente, 12 punti gettati alle ortiche con le squadre di seconda fascia più deboli, che non si offenda nessuno, ma non i big match, e questo secondo me deve far pensare parecchio, Massimo.
Sì, no, ma questo non è solo quest'anno, è sempre così.
Certo.
Il campionato si vince
con le piccole,
di seconda fascia.
Concordo.
Con le più piccole, è lì che non devi permettere di perdere dei punti, e lì è fondamentale, ma non è solo quest'anno. Quest'anno diciamo che magari quello che dicevo prima, senza pubblico, magari la Juventus giocando in uno stadio che è fantastico, dove il pubblico ti dà sempre, ti aiuta sempre nei momenti difficili, quando magari non riesci a trovare la concentrazione giusta, o magari
ti dà la spinta, hai il fiato sul collo,
la spinta che ti coinvolge. Questo forse bisogna tenerlo in considerazione.
Concordo. Qual è l'aspetto che più ti colpisce positivamente di questa Juve e quello più negativo che tu, da centrocampista, da ex giocatore, guardi e dici: beh, lì c'è molto da lavorare?
No, io dico che sta cambiando completamente il calcio, sta cambiando completamente i concetti.
Certo.
Una volta si cercava subito la profondità, si cercava sempre di avvicinarsi il più possibile alla porta avversaria, mentre adesso si cerca più di avere questo possesso palla, iniziando sempre dal portiere. E delle volte, secondo me, la cosa un po' negativa, secondo me, negativa da parte mia, perché poi io ho vissuto in un'altra epoca, però il fatto di rischiare un po' troppo in difesa, quando un giocatore, non so, il portiere che passa la palla al centrocampista, che è girato di spalle, una volta si cercava più di iniziare l'azione dalle fasce, mentre adesso cercano sempre questa imbucata centrale, oppure il lancio del difensore, insomma. Sta cambiando un po' il calcio, ci dobbiamo adeguare a noi e capire che questo sarà il calcio del futuro, anche se tante volte si prendono dei rischi. Insomma, io dico, siamo venuti fuori dalla Champions, la Juventus, tutte le squadre, perché il portiere ha sbagliato un passaggio e ha dato la palla all'avversario, oppure un centrocampista, un difensore ha dato la palla, abbiamo perso la palla nella nostra area. Una volta questo
non poteva succedere.
Non poteva succedere, perché si rischiava molto meno, si cercava subito magari anche un lancio lungo. Adesso invece si esagera in questo possesso palla, che poi alla fine rischia che ti penalizzi.
Invece
di aiutarti.
È così.
No, però ci dobbiamo adeguare noi. Adesso sembra, non mi piace pensare, noi che abbiamo giocato in un'altra epoca, e dire: ah, adesso il calcio è peggiorato. Non è vero, il calcio è cambiato, la vita è cambiata, dobbiamo capire.
Certo.
Però io penso sempre che un giocatore, quando gioca a pallone, ma nella vita, dove hai un vantaggio, dove hai uno svantaggio, allora cercare, quando giochi, di capire che se te è uno svantaggio è inutile che io do la palla a un compagno che è marcato, che è girato di spalle, tutto. Cercherò di cercare un compagno che è più smarcato, che è più lontano dall'avversario, oppure cerco un lancio in profondità e poi salgo con la squadra. Insomma, cambio tatticamente la gioco in una maniera diversa.
Certo.
Questa è la mia idea, però adesso tutti giocano così perché
più che altro poi, oggi sai, Massimo,
poi un'altra cosa importante è che devi avere anche i giocatori
adatti,
molto bravi tecnicamente, adatti,
Sì.
E soprattutto anche che giocano senza palla, che si muovono senza palla, perché te puoi avere i giocatori adatti che tengono la palla, tutto, però se non hai dei compagni che si smarcano, insomma, la palla non è che
evidente.
La puoi tenere sempre te.
Evidente.
In 11, insomma.
Io credo che
evidente.
Si debba anche sottolineare un aspetto, cioè il fatto che oggi tutto è molto estremizzato. Allora, si può cercare la partenza dal basso, ma si può alternarla anche con dei lanci lunghi. Invece no, oggi sembra che sia un dogma, no?
Sì.
Cioè, o parti così o parti in un altro modo, un po' la stessa diatriba di 2 anni fa tra giochisti e risultatisti, che insomma sono, fanno parte della comunicazione di oggi, che è davvero estremizzata su alcuni aspetti, comprendenti anche il calcio, chiaramente.
No, infatti sono d'accordo, infatti che bisogna anche alternare, perché poi dopo le squadre avversarie, quando vedi che fai sempre la stessa cosa, mangiano la foglia,
esatto.
Si organizzano e sanno come cercare di portarti via la palla. Se te alterni a iniziare dal basso o anche con dei lanci lunghi, poi io penso sempre una cosa, che quando inizi dal basso devi dare tante soluzioni, soluzioni vuol dire muoversi molto senza palle, e chi è in possesso di palla, se io partendo dal basso poi lancio in profondità, allora
ma
a
non ho movimento,
faccio
ma
battere
non ho...
la palla,
certo.
Faccio battere il rinvio al portiere, faccio battere il rinvio,
esatto. E uno dei difetti della Juventus quest'anno è il pochissimo
movimento, ma un po' il difetto
movimento.
Di tutti,
sì.
Però... diciamo che è un po' difetto di tutte le squadre, però la Juventus sicuramente ha perso dei punti, oppure esagerando, ecco, insistendo sempre nello stesso gioco.
Purtroppo sì. Massimo, siamo in chiusura, ti avevo chiesto un quarto d'ora e voglio liberarti, perché ovviamente hai i tuoi impegni professionali, però l'ultima domanda te la voglio fare. Mi sembra di aver capito che tu abbia fiducia in questa Juve, pensi arriverà nelle prime 4, lo penso anche io, ma guai se non fosse così con questo tipo di squadra, con questo tipo di qualità. Però secondo te il progetto Pirlo può proseguire in futuro, oppure potrebbe essere un episodio isolato di un anno e magari per la prossima stagione arriverà qualcuno a sostituirlo in panchina? La tua idea,
No, la mia idea è che se la Juventus, prima di tutto criticare una società dove in 10 anni ha vinto 9 campionati più tante coppe, mi sembra una cosa
folle,
mi sembra, soltanto perché magari quest'anno non ha vinto il campionato. E io penso che se hanno puntato su una persona, più che come allenatore, ma come persona che diventerà allenatore, che ha delle idee, penso che dovranno insistere con Pirlo. Se non ci credono, e allora dopo questo punto penso che dovranno cambiare, però sai, dal di fuori si fa fatica a capire. Io penso che se hanno puntato su una persona devono continuare su questa persona qua. È logico che magari gli errori fatti o cercare dei giocatori adatti al tipo di gioco che vuole fare Pirlo.
Certo.
Ecco, questo può essere sicuramente, insomma,
la soluzione.
L'idea devono combaciare sia con l'allenatore che con la società.
Certo.
La società deve andare dietro l'allenatore, insomma, si deve, però è l'allenatore che dà, se ha delle idee,
deve dare gli input.
Di giocare in una certa maniera, devi cercare di trovare i giocatori adatti al tipo di gioco,
certo,
che vuole fare Pirlo.
Certo.
È tutto qua.
Massimo Bonini, io ti ringrazio per la verve, la veemenza, la chiarezza di idee, forza Juve sempre, ti disturberò un pochino
sempre
più avanti, grazie mille.
Sempre forza Juve, buona giornata.
Massimo Bonini su Radio Bianconera, ciao, grazie, concetti assolutamente chiari da chi ha vinto tutto e il centrocampo in quegli anni lo ha caratterizzato. Mi dice Davide della regia, abbiamo una marea di vocali e noi li mandiamo. Prego.
Ciao Franco, buongiorno, Luciano da Roma.
Ciao Luciano.
Io sono molto scettico, nel senso che, come dici tu, sui numeri questa squadra non ha continuità. Serve tenuta fisica e tenuta mentale.
Giusto.
Ecco, questi sono gli due aspetti che secondo me stanno mancando quest'anno alla Juve.
Mi trovi
Io
d'accordo.
Non so per quali motivi, non sono in grado di stabilirlo, però sinceramente è un po' quello. Speriamo che questa volata finale, che è l'unico obiettivo che ci è rimasto, raggruppi un po' la squadra e faccia e dia un obiettivo forte, e che quindi insomma riusciamo a concentrarci al meglio su partite che sono tutte toste, come dicevi giustamente tu, qua non ce n'è una che non sia tosta da qui alla fine del campionato. e il crocevia è quella con l'Atalanta, perché se là fai una bella partita e ti porti a casa tre punti, diciamo che siamo veramente un passo avanti.
Messi bene.
Viceversa, sì, ci sarà da soffrire fino in fondo e sarebbe un disastro non entrare in Champions.
No, no, assolutamente, concordo. Disastro economico e sportivo. Chiedo a Dave di fermarsi un attimo con i vocali e poi li mandiamo ad libitum fino sul finale, perché sono arrivati i messaggi che ritengo molto importanti. Innanzitutto i complimenti, i saluti a Massimo Bonini che abbiamo appena avuto, è grandissimo giocatore, lui molto modesto, ma ragazzi le impalcature straordinarie e geniali di Michel Platini devono moltissimo alla corsa, alla copertura di Massimo Bonini. Qualcuno ci scrive, Sergio a Palermo, fantastico, ero piccolino ma sono dei ricordi indelebili, quella Juve era veramente grandissima. Grande Bonini, umile ancora adesso, Pierluigi da Roma, concordo. Io e mio fratello avevamo la maglietta di Scirea, Platini, Cabrini e Bonini, ciao grande Max e Sergio da Palermo. Ciao Franco, sono orgoglioso di essere juventino, grande Bonini, sempre modesto e forte quando giocava, anche io i capelli bianchi, forza Juve, Vito da Palermo. E poi un tema interessante, non si firma però lo leggiamo perché lo ritengo pregnante: come si concilia la crisi economica verso Paolo Dybala con cifre che leggo sull'acquisto di Rovella, in 3 anni 18 milioni più 20 di bonus per un ragazzino che a me non pare ancora maturo. Quello di Rovella è un investimento, i bonus non sono sempre tutti raggiungibili. Il discorso di Paolo Dybala è ben diverso. La Juventus ha fatto un'offerta e adesso sta a Paolo Dybala accettarla. Rovella secondo me è un ottimo prospetto, deve ancora crescere perché sia andata che ritorno si perde degli juventini e la Juve segna, però in prospettiva è buono. E poi è una situazione, un apparato di finanza creativa che oggi le società usano molto, no? Con così i bonus spalmati. Vedremo cosa succederà. Abbiamo ancora tanti vocali, io chiedo a Davide di mandarli e andiamo sul finale.
È da un po' di tempo che ascoltandovi, soprattutto tutti voi commentatori e giornalisti di Radio Bianconera, vi trovo tutti un po' scettici sulle nostre critiche su Ronaldo.
Sono punti
tutti,
di vista.
Chi critica Ronaldo non mette in dubbio il campione, però si rende conto che sta giocando da un po' di tempo in maniera avulsa la squadra, gioca solo per lui, non partecipa molto alla manovra. Gli ho visto fare in tutte le partite quest'anno, ho visto fare solo un recupero contro il Napoli la scorsa volta. E a un certo punto mi chiedo, 60 milioni di euro investiti in un anno solo per Ronaldo non ci aiuterebbero a trovare magari un buon terzino, un altro centrocampista o anche un buon attaccante da mettere davanti? Anche perché lampi di genio di questo giocatore negli ultimi tempi non ne vedo. Grazie e buona giornata a tutti.
No, ma io ti rispondo per quanto mi concerne, poi ovviamente gli altri colleghi hanno le proprie idee. Tutto quello che hai detto può essere condivisibile o meno, io lo condivido fino a un certo punto. Mi permetto di risponderti così: ok, dai via Ronaldo, cosa che potrebbe anche succedere. Ricordo che pesa ancora per 29 milioni a bilancio Juve, quindi devi trovare una club, una società che ti dia 29 milioni e poi che copra lo stipendio di Ronaldo. Mi limito a dirti questo: se dai via Ronaldo devi trovare un attaccante che faccia perlomeno gli stessi gol o qualcosa in meno, cosa non banale, tutt'altro. Poi io rispetto le idee di tutti, posso anche non condividere alcune cose. Altri vocali.
Franco, buona giornata da Gaetano, buon inizio di
ciao
settimana.
Ciao Gaetano, anche a te.
Franco, io facevo una riflessione ieri anche con dei miei amici. È da due partite che la Juventus gioca in semplicità. Io bravo, ho visto, non so cosa ne pensi, un 4-4-2 semplice con i terzini che si sovrapponevano alle ali, scambi di posizioni, cioè semplicità. Con la riscoperta della semplicità, bravo, stiamo riscoprendo un po' la Juve.
Concordo assolutamente con te. Non abbiamo più vocali, siamo arrivati alla fine. Cioè, Davide mi dice vocali ce ne sarebbero, ma Franco sei stato lungo. Io vi saluto, ieri e oggi torna venerdì dalle 9 alle 10. Saluto Simone Di Noi che si aggira in regia pronto per Social Club. Un saluto a voi, rimanete qui Radio Bianconera, l'unica che conta. Ciao!
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.